Gianni Balzarini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Gianni.
Gianni, proprio qui la questione attaccante, poi parleremo anche di Dybala. Come si sta muovendo la Juventus e soprattutto quali terreni sta esplorando?
Per il momento terreni minati, nel senso che è stato abbastanza esplicito, arriva bene. A certe cifre nemmeno si comincia a parlare, e quelle sono purtroppo le cifre diffuse in questo momento. Se vuoi acquisire un giocatore di un certo peso in attacco, di conseguenza io non vedo in questo momento molte possibilità di cambiamento del reparto offensivo. Ne vedo di più al limite per il centrocampo, ma per l'attacco francamente faccio fatica, ma è da un po' che lo diciamo, e soprattutto è un problema che secondo me va a estendersi anche al prossimo mercato di giugno. Poi per carità, lì le cose possono anche cambiare.
A proposito di attacco, centrocampista in generale, comunque di mercato, ieri insomma Marotta credo abbia dato un altro assist, non lo so adesso, a Dybala, io la vedo un po' così. Ti chiedo seccamente, proprio così, Gianni, sì. Strategia di disturbo o interesse concreto per il giocatore che lui stesso, no, dal Palermo sostanzialmente portò alla Juventus?
Guarda, la strategia del disturbo non preclude l'interessamento effettivo, cioè è il classico provarci. Cioè, il disturbo è insito già nel fatto di provarci, e il provarci può portare effettivamente al compimento dell'operazione, quindi sono le cose che non si escludono, sono cose che non si escludono tra di loro. Ovvio che se alla Juve, all'Inter viene data questa opportunità, giustamente l'Inter ci prova, la grande società deve provarci. Ma Marotta ha sempre risposto così anche in tante altre situazioni di mercato, anche quando era amministratore delegato della Juventus. Cioè, questo dovere comunque delle grandi società di essere presenti quando un grande giocatore si libera.
Sì, esattamente.
Se lo prendi bene, se non lo prendi ci hai provato, ecco.
Sì,
però c'è la possibilità concreta, ecco. Secondo te di prenderlo, cioè che Dybala non rinnovi e quindi l'Inter ci vada sul giocatore?
Guarda, io in questo momento faccio un 70-30, anche un 80-20 sul fatto che Dybala resti alla Juventus.
Perfetto.
Se devo esprimere una mia percentuale, nel senso che alla fine credo che l'accordo si troverà. La vedrei così in questo momento. Poi sai, le cose possono anche cambiare, il mercato è stranissimo, il mercato può fregarti all'ultimo istante quando pensi, guardate il Genoa, chi è che si aspettava che prendesse questo allenatore?
Sì, certo, semi sconosciuto, certo. Sì.
Il mercato è fatto apposta per fregare le aspettative, o farti saltare piani, progetti o indiscrezioni, o pensi di avere la notizia, la grande notizia, e poi vieni beffato all'ultimo istante. Quindi non lo so. Però ripeto, secondo me è più sì che no sul fatto che resti di parola la Juventus, anche perché è un tema che ho affrontato anche nell'ultimo video sul mio canale di YouTube. Cioè, se ti privi di Dybala ti indebolisci, quindi o trovi un giocatore più o meno alla stessa altezza, però che ti venga via a costo zero, ti venga alto in prezzo. Io ho fatto l'esempio di Icardi, che non è sicuramente un giocatore come Dybala, ma per esempio magari il giocatore di Dybala può anche segnare di più, non lo so, è uno che forse è più finalizzatore rispetto a Dybala, no?
Sì.
Però è anche vero che, allora, ok, sì, prendi Icardi, però bisogna che il Paris Saint-Germain lo dia a costo zero, quantomeno per un paio d'anni, in modo tale che tu vada ad ammortizzare il fatto di aver perso Dybala a costo zero, senza guadagnare un centesimo. Siccome siamo in un periodo nel quale vanno a contare anche i centesimi, giustamente, perché è un periodo di congiuntura economica abbastanza evidente per i ben noti motivi, io penso che se la Juve si priva di Dybala e poi non va su un profilo, su un giocatore della stessa caratura, o quantomeno che possa non far sembrare questa perdita così incommensurabile, deve usare questo tipo di forma, e se non lo fa si indebolisce. È evidente questo. Senti,
però il rinnovo di Dybala fa scopa anche con tutte quante le altre situazioni, lo ha detto Maurizio, arriva bene, per cui io te lo chiedo esplicitamente: la permanenza di Cuadrado, per esempio, è certa al 100%?
Ma io credo di sì, anche perché non penso che li troverebbe una grossa sistemazione all'estero, in Italia non credo. Ecco, quella potrebbe essere, allora te lo dico, attenzione, quella potrebbe essere un'operazione da Marotta. Attenzione,
cioè quadrato in nerazzurro, quindi
guarda, Marotta le fa queste cose qua, magari ecco, ti depista, butta l'attenzione su uno e poi lavora su un altro. Detto questo, credo che anche Quadrado alla fine risolverà con la Juventus, però non escludiamo del tutto questa situazione. Le strategie di Marotta sono allora, parliamoci, siamo al cospetto di un fuoriclasse. Mm-hmm. Marotta, appunto, quindi non mi stupirei se lui pilotasse l'attenzione da una parte per agire da quell'altra,
come ha fatto con Higuain, per esempio, all'epoca.
Come fece con Higuain,
che smentì
no, Higuain fino al giorno prima di versare la clausola. Quindi
fuori classe, peraltro, Gianni, che è stato nella Juventus, quindi sarebbe ancora più no favorito rispetto ai movimenti. Prima hai detto mi aspetto più qualcosa a centrocampo, ora si sta parlando tanto di Arthur, che pare sia, insomma, l'Arsenal è sul giocatore, però bisognerebbe trovare la formula. Ti chiedo, è legato all'addio di Arthur l'eventuale ingaggio di un centrocampista, e chi potrebbe essere?
Sì, potrebbe essere Zaccaria. Io un po' te lo dico, effettivamente, che questo giocatore rientra nei programmi, o comunque diciamo nei desideri, nelle possibilità della Juventus, anche perché è un giocatore che si libera a costo zero a giugno, adesso potrebbe arrivare grazie ad un praticamente possiamo definire quasi un indennizzo al Borussia Mönchengladbach, a meno che la Juve non decida appunto di non spendere neanche l'indennizzo, allora arriverà a giugno, ma penso che questo possa essere uno dei prossimi giocatori della Juve. Non ho certezza al 100%, ma è il giocatore maggiormente attenzionato in questo momento per il centrocampo. Detto questo, mi dispiacerebbe se Arthur andasse via, perché aveva trovato la quadra con Locatelli. Secondo me sono due giocatori che si completano vicendevolmente, posto che Locatelli, come abbiamo sempre sostenuto, non è un regista effettivo, ma è come scoprire l'acqua calda, e che quindi abbia bisogno comunque di un, a sua volta, di un pensatore, di un ragionatore, come è diventato Arthur, perché Arthur ha cambiato il suo modo di giocare rispetto all'anno scorso. Adesso ha imparato a tenere meno palla e a verticalizzare di più, cosa che l'anno scorso non faceva. Giocava più in orizzontale e erano forse più passaggi all'indietro che faceva di quelli che faceva in avanti. Adesso è cambiata la musica, insomma, ha imparato a giocare da quasi regista, ecco. Quindi secondo me è anche stato merito di Allegri è bravo in questo, no? Anche a modificare le caratteristiche dei giocatori, a lavorare sui singoli, a far sviluppare loro magari caratteristiche che erano tenute nascoste o che si intravedevano appena. E direi che la trasformazione di Arthur va scritta innanzitutto al giocatore, sicuramente, perché ha queste potenzialità, e poi a chi lo ha fatto lavorare in questo senso. Sarebbe un peccato, credo, per la Juve in questo momento perdere Arthur, però mi sembra che la trattativa sia abbastanza avanti con l'Arsenal.
Sì, chiaramente. Senti, ti faccio l'ultima da parte mia, chiedendoti che tipo di partita ci dobbiamo aspettare tra Milan e Juventus domenica, alla luce di tutte quante le polemiche post
Milan-Spezia.
Una guerra,
c'è una battaglia, dai, la guerra è quella che si fa per tutto l'anno. Questa è una battaglia che rientra nella guerra che si fa in ogni campionato, perché ormai giocare a calcio è una guerra, non è più un gioco. Peccato, tra l'altro. Vabbè, sì, non è una partita da dentro fuori, però è chiaro che un'eventuale sconfitta della Juve, al di là del fatto di arrestare anche psicologicamente questo momento favorevole che dura da 8 partite in campionato, potrebbe allontanare ancora o rendere di nuovo ampio il distacco dal quarto posto, considerando che quello occupato dall'Atalanta, che però ha anche una partita da recuperare. Quindi io credo che per la Juve sia fondamentale non perdere, ecco. Io credo che già dovesse uscire non sconfitto da San Siro, potrebbe essere un buon risultato, considerando che poi ci sono ancora tante partite da giocare e considerando che l'obiettivo è quello, il quarto posto, insomma, ecco. Poi tutto quello che dovesse arrivare eventualmente di più sarebbe ovviamente ben accetto.
L'ultima per quanto mi riguarda, Gianni, intanto un amico ci scrive se quante possibilità ci sono di vedere Rovella a gennaio.
Sempre con le percentuali di prima, dai.
Dipende da, anche dal nuovo allenatore del Genoa, cosa, ammesso che conosca i giocatori, credo che non li conosca molto. Però sì, teoricamente c'è questa possibilità. Se vogliamo, è paradossalmente anche avvantaggiato su Zaccaria, perché comunque Rovella con il campionato italiano lo conosce. Ecco. Però non, sai, dipende anche dagli accordi che hanno le società. Non so se il Genoa può esercitare una sorta di diritto di veto alla fuoriuscita di Rovella. Se vi ricordate l'anno di Spinazzola all'Atalanta, la Juve voleva, voleva anticiparlo a gennaio, invece non se ne fece nulla, ma è successo anche in altri casi, non solo con la Juventus, insomma, perché comunque hai diritto al giocatore alla scadenza pattuita, quindi Rovella in teoria dovrebbe aggregarsi alla Juventus a giugno 2022.
Certo.
Vediamo, dipende dagli accordi che hanno la società.
Luca, sì. L'ultimissima, perché avevo letto poi soltanto questo, arriva bene, sappiamo, no? È stato, diciamo, un po' messo anche soprattutto per controllare i conti, ma secondo te non hai un po' esagerato tre volte consecutive punzecchiare Dybala, che poi ha scaturito la reazione dello stesso giocatore?
Guarda, la verità su questo rapporto di atriba, chiamiamola come vogliamo, forse non la sapremo mai. O forse tra una decina d'anni, quando escono i famosi libri in cui vi racconto tutto e Dybala racconterà tutto e poi saranno sempre verità confutabili dalla controparte, quindi guardate cosa ha provocato lo sceneggiato su Totti in televisione con Spalletti, quindi
certo.
Doveva raccontare la verità dei fatti, in realtà Spalletti ha detto che era un sacco di puttanate,
è vero.
Quindi la verità non si saprà mai. Che si sia creato un certo attrito è innegabile, che fosse avvalorata la tesi che il 5 di ottobre fosse stato raggiunto l'accordo è un'altra cosa, per carità, sulla quale non avremo mai la conferma direttamente dalla società, ma però era quanto si riusciva ad appurare da più fonti. Evidentemente da lì in avanti è cambiato qualche cosa e ha fatto ripensare un po' la Juve sull'entità dell'ingaggio. Io credo che la Juve abbia fatto anche una valutazione di tenuta fisica del giocatore. Dal 5 ottobre ad oggi Dybala poi ha avuto altri tre stop per infortunio. Esatto. Quindi forse la Juve vuole anche cautelarsi un po' su questo, non lo so.
Sì.
Dopo una società fa le sue valutazioni, magari sono intervenuti fatti che appunto noi non conosciamo, che noi non sappiamo, anche a livello di bilancio, per cui devono limare tutto. Io quello che premetto sempre, non l'ho fatto adesso ma lo faccio in chiusura, quello che premetto sempre con riferimento al mercato della Juve, ma anche di tutte le altre società italiane e gran parte di quelle straniere, è che adesso il dato economico prevale sul dato tecnico.
È vero, verissimo, proprio al 100%.
Questo, ragazzi,
è assurdo.
Questo.
Sì, è assurdo, Io sono d'accordissimo con te. Grazie a Gianni Balzarini. Iscrivetevi anche al suo canale YouTube. Grande Gianni.
Assolutamente.
Ciao, grazie. Gianni.